di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno a tutti e bentrovati, bentornati nel nostro appuntamento, questa 66esima puntata della trasmissione di Tutto un Po', dove naturalmente avremo la presenza settimanale del sindaco del comune di Gualdadino, il dottor Massimiliano Presciutti, al quale naturalmente sottoporremo dei quesiti. Come sempre non sono solo anche in questa 66esima puntata, perché nel suo studio casalingo c'è Carletto Fiorucci, al quale auguro una buona mattinata, un buon mercoledì, anche se il tempo sembra che proprio il mercoledì ci prende le misure per non essere proprio ideale a questa stagione che stiamo vivendo, ovvero la primavera inoltrata. Carletto, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Purtroppo è cominciato da martedì, abbiamo avuto un giorno o due di pre-estate e poi è tornato di nuovo l'inverno. Naturalmente ormai la primavera ci ha abituato a questi capricci, ma quest'anno sta facendo i capricci oltre quello l'immaginabile, ma comunque andiamo avanti, perché con il tempo purtroppo non possiamo combattere, non possiamo fare nulla.
Esattamente. Allora, diciamo che la situazione per quanto riguarda la pandemia, il virus, il coronavirus, sta piano piano, no, dando i suoi frutti con la vaccinazione, no, che sta andando avanti, e quindi ci sono meno contagi, è vero, anche meno tamponi, dobbiamo dire, e i positivi quindi risultano sempre inferiori. Quello che diciamo mi ha sorpreso ancora il numero di decessi, che sembra insomma non proprio bassissimo, in tutta Italia chiaramente.
Vabbè, il numero di decessi riguarda coloro che si sono ammalati un mese fa, quindi non riguarda gli infetti di oggi. Le proiezioni degli infetti di oggi sui decessi le vedremo tra un mese o due, quindi a giugno-luglio.
Esatto, vedremo.
Quindi per quello che mi dispiace, che nonostante l'Italia, l'Umbria stia scendendo, noi stiamo sempre guazzando intorno ai 25 positivi da un paio di mesi, non riusciamo ad abbassare questa soglia, non so perché.
Nel territorio di Gualdotadino dici che c'è, cioè,
sì,
effettivamente. Poi sentiremo anche il sindaco se sono dei, come si dice, delle zone locali, no, delle famiglie, oppure c'è un rischio.
Il fatto che non riusciamo a agganciarci da questa e a ballare sempre intorno a questi numeri, mentre in Umbria, in Italia, stiamo scendendo abbastanza bene, la cosa non è che mi drammatica, però sarebbe bene che anche noi riuscissimo a scendere, anche se lentamente. Siamo scesi di molto naturalmente dalla prima fase, però in questa seconda fase siamo sempre, diciamo, galleggiando intorno a quel numero. Poi abbiamo ancora uno mi pare in terapia intensiva, un nostro cittadino.
Poi sentiremo anche il sindaco, sì, quello che appunto ci dirà. Per quanto riguarda la vaccinazione, le fasce d'età, la sorpresa arriva dalla fascia d'età che diciamo riguarda anche il sottoscritto, perché dai 60 ai 69 anni siamo la regione che ha fatto meno vaccini. Questo un po' mi sorprende, perché fino a questo momento stava andando tutto bene, i vaccini ci sono, anzi ne arrivano continuamente, però questa fascia d'età mi sembra che sia un po' più a rilento, in Umbria parlo, perché altre regioni sta andando bene, l'Umbria si è un po' fermata, e il motivo è inspiegabile, perché io sto aspettando la chiamata, perché doveva essere questi giorni, ma ancora non ho ricevuto nulla, quindi credo che come me tante altre persone, perché veramente è molto basso, siamo intorno al 20% di vaccinati per questa fascia d'età, quando doveva essere almeno il doppio, almeno ecco, sul 40-50%. Questa è una sorpresa.
Non so il perché di questo fermo per quanto riguarda l'Umbria, anche perché mi pare che dovrebbero partire anche le vaccinazioni alle, con le farmacie, mi pare.
Sì, sì, esattamente. E ci sono addirittura anche, penso un po', le stazioni dei carabinieri, ce l'ha detto anche il sindaco, anche la nostra, nel territorio di Gualdo Torino, che sono di aiuto, di supporto per le persone anziane che magari non hanno possibilità di muoversi oppure di fare collegamenti con internet, che sono di supporto. Quindi c'è veramente una macchina organizzativa molto efficace, però poi all'atto pratico alcune fasce d'età, in modo particolare questa che va dai 60 ai 69 anni, si trova indietro per la vaccinazione, soprattutto con le chiamate, e questo veramente mi sorprende. Speriamo di recuperare il tempo perduto nelle prossime ore. Poi ecco, tra non molto sentiremo il sindaco anche su altri argomenti, parleremo anche di ceramica, perché è vero, abbiamo parlato molto di industria, di rocchette, di acque minerali, però parliamo anche di ceramica artigianale, perché mi sembra che soffrano gli artigiani locali della ceramica in questi tempi, e non so se già ce l'aveva accennato il sindaco, se ci sono stati degli aiuti per quanto riguarda i ceramisti locali, appunto sentiremo.
Beh, non so, ci sono gli aiuti per la ceramica artistica da parte della regione, mi sembra, no?
No, questo ecco è un bel punto interrogativo. Io ho visto delle polemiche che ci sono sui social, fra l'altro sono polemiche anche nei confronti dell'amministrazione di non aver più fatto una festa del ceramista. È vero, in questi tempi di pandemia non si può far nulla, però l'hanno cancellata, quindi sentiremo anche dal sindaco come sta andando, perché i ceramisti non sono stati più considerati da quello che ho letto in questo post.
Va bene, bene. Allora facciamo una pausa e chiamiamo subito il sindaco, così abbiamo la possibilità di parlare a lungo con lui.
risparmi tempo e denaro. Con il centro revisione e collaudi Bazzucchi Giuseppe a Gualdo Tadino, tante novità al servizio degli automobilisti. Presso il centro revisione e collaudi Bazzucchi Giuseppe, ora puoi collaudare direttamente in loco ganci traino e bombole GPL. Trasformare veicoli di qualsiasi tipo anche per disabilità. Adeguare il tuo veicolo alle tue esigenze con relativo aggiornamento della carta di circolazione. Tutte le operazioni verranno fatte dal personale di officina in modo immediato. Centro revisione e collaudi Bazzucchi Giuseppe, sempre aggiornato per un servizio migliore. Via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino. Il Baratto a Gualdo Tadino amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensibili consegne e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
Di tutto un po'.
Sindaco, buongiorno.
Buongiorno.
Stai bene, sì?
Sì, grazie, molto bene.
Ma non dico questo perché ci siamo lasciati la settimana scorsa sperando che ci fosse, arrivasse la primavera, ma invece mi pare che di male in peggio.
È meglio che forse arriva da solo.
È vero.
No, te lo dico anche perché ci sono tutti gli avicoltori, come me del resto, che sono molto preoccupati perché pare che gli olivi hanno dei grossi problemi, specialmente nel Parità Rigalese, che nella nostra zona è molto conosciuta e ce n'è tanta, no?
Ho saputo, sì, che c'è stato un danno serio, purtroppo. Quelle due gelate notturne sono state molto dannose, purtroppo.
Oltre al Covid tocca sopportare anche il maltempo, insomma, qui non si finisce mai,
Porca miseria. Ma
e poi per voi juventini anche la debacle della Juventus, della maiala, come la chiamiamo noi, no?
Quello è il danno
oramai,
minore.
Oramai siamo su un piano inclinato, sì, possiamo solo peggiorare.
È vero.
Va bene, questo è il male minore, via, diciamo. Esatto.
Sicuramente.
Ascolta, sindaco, io sono preoccupato. Parlavo prima con Enrico dicendo che, insomma, come in Umbria, in Italia stiamo diminuendo lentamente, ma insomma stiamo diminuendo abbastanza, mentre Gualdo stiamo sempre galleggiando intorno a 25. Come mai non riusciamo a sfangarla, come si dice?
Ma negli ultimi giorni per fortuna siamo calati, siamo ad oggi, al momento stiamo sotto ai 20, nel momento che stiamo parlando, perché quei 2-3 cluster familiari che avevano fatto alzare i numeri stanno piano piano scemando. Purtroppo abbiamo ancora un paio di casi complicati di ricoveri ospedalieri, però in isolamento abbiamo pochissime persone, meno di 10, e anche positive, ripeto, siamo scalati sotto.
Però abbiamo ancora qualche ricoverato e una persona in terapia intensiva, mi sbaglio?
Sì, abbiamo due casi che ci destano preoccupazione, uno più giovane, e un caso abbastanza complicato, una signora molto più anziana che oltre al Covid ovviamente anche l'età purtroppo influisce sul suo stato.
Ma la persona più giovane ha malattie concomitanti?
Ma che io sappia niente di particolare, purtroppo ha una forma violenta di polmonite bilaterale, quindi...
Beh, gli facciamo gli auguri anche da questa emittente, da queste due persone, speriamo che guariscano presto.
Sicuramente.
Per quanto riguarda invece i vaccini, se andiamo alle tempo, andiamo?
Ma i vaccini, noi, come vi ho detto settimana, adesso nel punto vaccinale somministriamo una media di 250 dosi al giorno, più i medici di famiglia. È iniziato ad arrivare anche il Johnson, quindi in monodose. Io spero che da fine questa settimana, inizio prossima, possiamo avere delle importanti novità anche per la nostra città, perché stiamo lavorando insieme a un'azienda privata per cercare di aprire un nuovo punto in città. Quindi questo,
ecco, ma dovrebbero partire anche le farmacie, sindaco?
E le farmacie dovrebbero partire, ma devono avere spazi adeguati, perché poi è vero che si vaccina anche negli aeroporti, però ci vuole una sala di attesa per i 15 minuti dopo la vaccinazione, quindi non tutte le farmacie sono attrezzate con spazi di questo tipo, ecco, quindi lo spero partano, perché soprattutto il monodose quando arriva ci aiuterebbe. Poi, a quello che ci è stato detto anche subito dall'inizio dell'estate, molto probabilmente anche la fascia 12-15 anni potrebbe essere interessata alla vaccinazione.
Sì, anche perché se si infettano questi poi vanno a infettare anche quelli più adulti, quindi mi pare che sia opportuno vaccinare anche i ragazzi più giovani, che poi sono quelli che più si muovono, che più si incontrano, quindi no, sindaco?
Sì, credo che su questa fascia si sia in attesa dell'ok dell'Agenzia Europea per il Farmaco, che dovrebbe arrivare a giorni, quindi anche questo è un elemento molto importante, perché
vaccinare lascio la parola adesso a Enrico, poi riprenderò anche io di fare qualche domanda. Vai Enrico.
Bene. Sì, buongiorno sindaco, una informazione, che le residenze sanitarie assistite riaprono ai parenti, quindi questi nostri anziani possono avere la soddisfazione di ritornare a parlare proprio fisicamente con i loro parenti. Ecco, la casa di riposo di Gualdo Tadino credo che apra le porte anche in questo caso a parenti che sono risultano vaccinati, mi sembra, no? Oppure abbiano fatto un tampone.
Sì, io ho avuto nei giorni scorsi un incontro col direttore generale della ASL, che mi ha confermato una cosa importante, che ci sarà un comportamento omogeneo in tutto il territorio regionale per quanto attiene i protocolli, quindi sì, o immunizzati o persone che dimostrano di avere un tampone negativo nelle 48 ore precedenti la visita, quindi ricominciamo anche lì un minimo di normalità, credo che sia importante soprattutto per gli ospiti.
Un'altra
Enrico, scusa, tanto per aggiungere, per immunizzati si intende coloro che hanno avuto già la seconda vaccinazione?
Assolutamente sì.
Oggi è la giornata mondiale della fibromialgia, e quindi anche il comune, il quale il nostro sindaco è appunto il primo cittadino, aderisce a questa campagna. La Roccafrea si illuminerà di viola. Per quanti giorni? Però soltanto per oggi o per tutta la settimana?
No, soltanto per oggi, perché l'associazione a Umbra ha contattato tutti i comuni. Io sono stato contattato dalla sua presidentessa, e questa è una patologia forse poco conosciuta, ma sicuramente importante e invasiva, quindi sensibilizzare i cittadini su questo tema credo che sia una cosa importante. C'è un'associazione molto attiva anche sul nostro territorio, quindi noi abbiamo aderito come tanti altri comuni, che la riteniamo una cosa assolutamente giusta.
Voglio punzecchiare il sindaco, perché sui social, non so se anche lui l'ha letto, un post di un nostro concittadino dove si fa riferimento alla ceramica artistica locale, che mi sembra, da quello che dice, abbandonata, non c'è più la festa del ceramista, il museo dell'emigrazione che ha preso il posto dei ceramisti per organizzare eventi, insomma come stanno le cose? È uno sfogo di chi magari si sente un po' isolato, oppure ha ragione questo artigiano locale a fare queste esternazioni sui social?
No, io per quanto riguarda Buongiorno Ceramica tengo a precisare che il comune ha l'indirizzario di tutte le attività ceramiche che ancora occupano, quindi tutti sono stati invitati a partecipare e ha avuto la voglia di farlo, chi ha declinato l'invito, chi non ha risposto per niente. Questo invito è stato fatto sia con posta elettronica, quindi certificabile, sia con chiamate dirette. Quindi per quanto riguarda la partecipazione, questo è. Per il resto io vi dico che nell'ambito appunto di Buongiorno Ceramica, io sabato prossimo, 15 maggio, sarò a Deruta insieme ai colleghi sindaci delle città di antica tradizione ceramica, perché incontreremo il gruppo di deputati e senatori che hanno portato a casa sul nostro stimolo questi 4 milioni di euro di sostegni nel decreto ristori per il settore della ceramica artistica in particolare. Quindi io rispetto il giudizio di tutti, ci mancherebbe altro, ho letto anche cose spiacevoli che, come sapete, non fanno parte del mio carattere, no? Sì. Ho letto ritorsioni, nessuno, anzi, mi pare che il soggetto che ha scritto è stato tutto tranne che vittima di ritorsione. Se andate a vedere le immagini della Tirrena Adriatico, c'era un suo bellissimo pezzo che abbiamo acquistato e donato al vincitore della tappa che è andata nel mondo, quindi, come dire, però ripeto, io rispetto le opinioni di tutti, però purtroppo per quest'anno, come l'anno scorso, Buongiorno Ceramica si può svolgere solo online, e quindi abbiamo cercato di coinvolgere i ceramisti. Chi ha aderito avrà uno spazio proprio dedicato con dei filmati che andranno in rete nella loro attività, e mi dispiace per chi non ha voluto aderire, ma come dire,
questo sfogo da cosa nasce secondo te? Dal fatto che appunto sono messi un po' in seconda linea, perché si pensa ad altro invece che pensare alla ceramica, che è il fiore all'occhiello. Gualdo Tadino, città della ceramica, quindi porta questo nome, il cartello di entrata e di uscita, no, dalla città.
Ma ripeto, io rispetto le opinioni di tutti, però fra tre giorni andremo a presentare in un comune come noi di antica tradizione ceramica, componente dell'Associazione Italiana Città della Ceramica, un risultato che penso, se ce l'avessero detto un mese fa, nessuno ci avrebbe pensato o sperato, che è frutto ovviamente, non rivendico meriti particolari, però noi abbiamo costruito questa associazione che è la Strada della Ceramica in Umbria, e abbiamo chiesto di inserire questo settore nei ristori che il governo ha messo in campo. Ora ci sono 4 milioni di euro a disposizione per il settore. Mi auguro e spero che le aziende di questo settore abbiano la voglia, la capacità e anche di interloquire con le istituzioni in maniera costruttiva per cercare di attrarre queste risorse anche sul territorio. Ripeto, sabato avremo i firmatari di quell'emendamento che dà a buon fine, che tra l'altro sono trasversali di tutti i partiti, quindi, come dire, certo, è una questione di parte,
certo.
E io ci andrò perché uno li ringrazierò, ci tengo a ringraziarli, ma ora bisogna passare alla parte operativa, cioè saper spendere bene a sostegno di questo settore queste risorse che credo di poter dire a memoria non sono mai arrivate per questo settore.
Ascolta sindaco, io mi collego a quello che ha detto Enrico, perché tu l'anno scorso ci avevi fatto una promessa, nel senso che sarebbero partite le non so se un bando, i numeri civici per il paese fatti con la ceramica, mi sembra.
Ma la promessa l'ho mantenuta, perché noi abbiamo affidato l'incarico alla società che si occuperà intanto di fare la mappatura di tutti gli immobili, e l'apposizione del numero civico sarà l'ultima parte di questo lavoro, quindi il lavoro è partito.
Siccome è passato un anno, io pensavo che in un anno si potesse
no, il lavoro durerà un triennio, purtroppo. Noi partiamo da zero e quindi dobbiamo rifare tutto da capo, però anche quello a fine di questo percorso sarà una cosa che tutti i cittadini, credo per la prima volta nella storia di questa città, avranno il proprio numero civico.
Allora, siccome stiamo parlando di cose locali, sindaco, ti volevo dire se, come fanno da altre parti, specialmente al nord, è possibile organizzare e auto-organizzare i quartieri e dargli un contributo magari immateriale per poter sistemare alcune aree, alcune zone come il verde, altre cose, insomma abbellire un pochino questo paese anche attraverso l'iniziativa delle persone che abitano nei quartieri, che sono un po' qualche volta il bene comune, qualche volta un po' abbandonate. È possibile fare queste cose come fanno da qualche altra parte?
Ma non solo è possibile, ma noi in tanti casi lo abbiamo già fatto, quindi se c'è buona volontà da parte di cittadini che vogliono fare interventi nelle proprie frazioni e nei propri quartieri, ripeto, noi l'abbiamo già fatto, anzi ci aiutano a portare avanti la manutenzione ordinaria, quindi noi abbiamo con diverse proloco, piuttosto che associazioni di cittadini, piuttosto che associazioni di quartieri o quartieri non necessariamente associati, fatto delle cose fornendo le materie prime che servivano, e poi i cittadini hanno messo in opera quelli che erano gli interventi, quindi questa è una cosa possibile e ben venga, magari fosse ci fossero queste richieste di poter operare in questo senso. Ripeto, l'abbiamo già fatto anche nel recente passato, non più tardi di qualche settimana fa l'abbiamo fatto in una frazione della città, quindi se c'è questo spirito, questa voglia, ben venga.
Allora rivolgiamo l'invito ai nostri concittadini affinché magari si organizzino così che possano migliorare, insomma, l'ambiente dove vivono anche attraverso il contributo del comune per quanto riguarda i materiali e altre cose che possono servire, no?
Certo che sì, magari, beh, magari fosse, noi l'abbiamo già fatto con chi ce l'ha proposto, lo facciamo ben volentieri.
Perché... Beh, sarebbe già un atto di civiltà importante, insomma, che i cittadini si organizzino per migliorare il bene comune, naturalmente, riguarda tutti, naturalmente, riguarda chi ci abita e anche chi ci passa. Va bene, Enrico, hai
un'altra
domanda da fare?
Sì, un'ultima questione che riguarda proprio il raddoppio della Orte Falconara, perché il governo ha sentito, diciamo, la necessità di fare questa opera, un'opera strategica, non pensare le varianti come era paventato, quindi il suggerimento dei sindaci della fascia che va da Foligno fino a Fossato è stato ascoltato, quindi dato merito ai sindaci che si sono un po' impuntati quando si sentiva parlare di variante, e quindi arriveranno i soldi per fare questo benedetto tracciato che lo aspettiamo, così come aspettavamo anche il raddoppio della Perugia Ancona, per così dire, quindi speriamo che l'opera si faccia a breve, che questi soldi vengano investiti subito, perché quest'opera è stata definita strategica, no sindaco?
Sì, il completamento del tracciato della Orte Falconara è inserito ormai nero su bianco nel piano di resilienza che è stato spedito all'Europa, e tra l'altro questo tratto è tra i 9 tratti ferroviari ad alta velocità, perché c'è anche questo da dire, che verrà finanziato tra le prime opere. Il commissario straordinario è stato già nominato, le risorse sono state stanziate, è chiaro che verrà finanziato perché si accorciano i tempi di percorrenza, e quindi la variante avrebbe significato non solo allungare i tempi di percorrenza, ma faccio una battuta flash, leggevo stamattina che l'aeroporto di Perugia non se la passa molto bene, quindi addirittura andarci a fare una variante per raggiungere un'infrastruttura dove la regione adesso mi sembra di aver capito comprerà tutte le quote dei privati, perché i privati non ci metteranno più una lira, abbiamo speso 90 milioni di euro negli ultimi 20 anni per l'aeroporto, ne avessimo spesi per fare il raddoppio quando serviva, forse avremmo una regione più moderna e più servita. Vabbè, l'acqua che ha macinato non macina più, sono contento che finalmente dopo 40 anni quest'opera vedrà compimento entro il 2026, che sembra lontano, ma siamo già a 2021, quindi anche ecco, perché le opere dei recovery devono essere
sindaco, per quanto riguarda l'aeroporto, mi pare che adesso ci sia un volo addirittura per Londra, per Perugia, no?
Sì, per carità, va tutto bene, ma come dire, noi dobbiamo essere collegati velocemente con i grandi hub, no? Che sono Roma da una parte, Firenze, il porto di Ancona, Civitavecchia, e non possiamo restare sempre provinciali fra di noi, ecco, questo è un po' il senso. Avere un'infrastruttura ad alta velocità sicuramente cambia la vita del territorio.
Ecco, io volevo che ricordare in conclusione di questa nostra conversazione, non so se Rica avrà qualche altra domanda, ma siamo alle battute finali, volevo ricordare, penso che tu ne avrai anche parlato, di questa tragedia che è avvenuta ai nostri vicini di Gubbio, che qualche volta, con cui qualche volta litighiamo, anche però insomma abbiamo un interscambio anche lavorativo, di gente che lavora a Gubbio, gente da Gubbio, gente che viene a lavorare a Guado. E questa disgrazia che è avvenuta in una piccola fabbrica, dico, ci ha toccato anche noi un po' da vicino, no?
Ma guardate, io quella sera, vi dico la verità, ho avuto difficoltà a prendere sonno, perché ho sentito, ho chiamato il collega Stirati, perché credo che queste siano cose che sembra una frase fatta, ma che nel 2021 non possono e non devono succedere. Come dire, no? Vedere saltare in aria un immobile lascia tutti storditi. Poi sapere che purtroppo lì dentro c'erano ragazzi giovani, una giovane donna che per sbarcare il lunario, faceva la cameriera ai Cappuccini, col Covid era chiuso, no? E faceva comunque un'attività per portare avanti la famiglia, cioè, come dire, una cosa che mi ha lasciato senza fiato, insomma, ecco. Però credo che tutti dovremmo prendere coscienza che è vero che c'è mancanza di lavoro e che dobbiamo operare affinché il lavoro ce ne sia sempre di più, però che morire di lavoro forse nel 2021 sta diventando sempre più inaccettabile.
Beh, tu hai fatto il sindacalista, quindi sai che sono grossi problemi dal punto di vista della sicurezza, perché molte volte molte piccole aziende risparmiano sulla sicurezza, no?
E purtroppo non sono le piccole.
Già.
Purtroppo non sono le piccole.
Dobbiamo ringraziare il sindaco perché siamo andati oltre, quindi abbiamo rubato qualche minuto in più. Lo lasciamo al suo lavoro perché lo ritroveremo mercoledì prossimo, mercoledì 19 di maggio. Grazie a Massimiliano Preciuti, sindaco di Gualdo Tadino. Seems to be going right. So low, I watch it have to get so low. You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, 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 sing.
Anche quest'anno, presso Enzo Shows a Padule di Gubbio, sono arrivate le ultime novità di stagione. Tante, in grande assortimento, trendy, classiche, sportive, insuperabili per bellezza, qualità, prezzo. Enzo Shows, le calzature sempre alla moda per tutta la famiglia, a Padule di Gubbio.
Nel centro di Gualdo Tadino, in piazza Martiri della Libertà, edicola Giornali di Emanuele Polidoro.
Con accurato servizio arretrati, consulenze per materiale filatelico e numismatico.
Vendita di cambi per strumenti musicali, corde per chitarra, bacchette per batteria e su ordinazione tutti gli strumenti musicali. Edicola Giornali di Emanuele Polidoro, piazza Martiri della Libertà, Gualdo Tadino.
Morbidelli Auto è anche agenzia di consulenza automobilistica. Presso Morbidelli Auto potranno essere espletati passaggi di proprietà, targatura ciclomotori, rinnovi patenti con visita medica direttamente in sede e tutte le formalità legate ai veicoli. Morbidelli Auto, agenzia di consulenza automobilistica. 50 anni di esperienza al servizio di sport.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Nell'anticipo della 36esima di Serie A, il Napoli di Rino Gattuso ipoteca la Champions League grazie al 5-1 rifilato all'Udinese e al Diego Armando Maradona. I partenopei almeno per una notte si portano al secondo posto scavalcando Atalanta e Milan. Tutto facile per gli azzurri che sbloccano la gara al 28esimo con Zielinski e trovano il raddoppio con Fabian Ruiz al 31esimo. I friulani accorciano con Okaka al 41esimo, prima di crollare sotto i colpi di Lozano al 56esimo, di Lorenzo al 66esimo e di Insigne al 91esimo. Oggi in campo le altre squadre. Alle 18.30 Cagliari-Fiorentina, mentre alle 20.45 si giocano Atalanta-Benevento, Bologna-Genoa, Inter-Roma, Lazio-Parma, Sampdoria-Spezia, Sassuolo-Juventus e Torino-Milan. Sarà Ante Rebic a prendere il posto dell'infortunato Ibrahimovic in casa rossoneri. L'obiettivo è mettere in campo le nostre qualità e sfruttarle. Rebic ha altre caratteristiche rispetto ad Ibra, ha detto mister Pioli, che ascoltiamo.
Quindi cercheremo di metterlo nelle condizioni migliori per sfruttare le sue qualità. Secondo me l'altra sera siamo stati molto bravi a continuare a attaccare la profondità con più giocatori, dobbiamo continuare a farlo, perché poi gli avversari comunque, con tutte le scelte buone che possono fare, non possono chiuderti tutto, non possono essere stretti, corti e profondi, o ti lasciano l'ampiezza o ti lasciano girare tra le linee o qualche palla profonda te la possono lasciare. Noi dobbiamo essere pronti, attenti.
Nell'anticipo della 36esima giornata di Premier League, il Manchester United perde in casa contro il Leicester e questo significa la vittoria del titolo per il Manchester City. Incolmabili 10 punti di distacco a 3 giornate dalla fine. Ad Old Trafford finisce 1-2. Il tennis. Sono 5 gli italiani rimasti in gara al Foro Italico di Roma degli 8 partiti quando il tabellone principale ha preso il via. In mattinata derby tutto italiano tra Magher e Sonego. Berrettini, dopo aver sofferto contro Basilashvili, oggi affronterà l'austriaco Milman. Sentiamolo dopo la vittoria di ieri ai microfoni di Sport Mediaset.
Pensiamo un turno alla volta, adesso c'è Milman, è una partita difficile, un giocatore che gioca bene, che lotta, che corre tanto, quindi sarà un'altra bella lotta e ovviamente un'occhiata al tabellone l'ho data, ma bisogna andare passo dopo passo.
Nel pomeriggio Stefano Travaglia se la vedrà con il canadese Shapovalov, dalle 18 però riflettori puntati su Jannik Sinner, che proverà l'impresa contro il re della terra rossa Rafa Nadal. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
Di tutto un po'.
Caro Enrico, siamo nelle battute finali.
Sì, sì.
Che cosa mi puoi dire di allegro, visto che parliamo sempre di cose non tanto allegre?
No, c'è
qualcosa di allegro.
Di allegro in questi tempi di, diciamo, di pandemia è difficile trovarlo. L'allegria arriverà quando avremo raggiunto questa immunità di gregge, ogni regione avrà vaccinato quasi tutti, almeno l'80% dei cittadini, e quindi allora potremo. No, l'unica cosa che mi sorprende è che si dice entro la metà di questo mese, quindi la prossima settimana, si può stare all'aria aperta senza mascherina. Quindi l'obbligo della mascherina potrebbe essere tolto. Questo già è una cosa che potrebbe farci un po' rallegrare, ecco.
Ma all'aperto sì, ma quando si è in luoghi chiusi mantenerla, ovviamente, anche se
sì, sì, sì.
Perché anche se siamo abbiamo ricevuto la metà o il 60% dei vaccini, però insomma c'è sempre un 40% che non sarà vaccinato, quindi quando si sarà chiuso è bene, bene metterla. Ma all'aperto sì, sono d'accordo, d'accordo, anche perché all'aperto con il caldo poi il virus si indebolisce, quindi le infezioni sono più difficili, insomma. O non solo perché siamo vaccinati, siamo all'aperto dove naturalmente è difficile infettarsi, ma anche perché con il sole, con i raggi ultravioletti, come lo scorso anno del resto, il virus comincia a sentirsi male, diciamo così, anche lui, ecco, diciamo così.
Sì, perché adesso ogni persona che incontri c'ha la mascherina, quindi è obbligatorio proprio indossarla, non portarla e indossarla. Con questa, diciamo, questo allargamento della misura, nel senso che la portiamo ma non siamo obbligati a indossarla all'aperto, già sembra che qualcosa di più normale, no? Possa arrivare. Così come c'è questa battaglia politica tra i medici, i professori e alcuni partiti dell'allargamento del coprifuoco cosiddetto, le 23, le 24, per far lavorare soprattutto i ristoratori. Ecco, anche questo è un sintomo che qualcosa sta andando verso la giusta direzione. Cioè...
Sì, ecco, io direi che le cose vanno, cioè, siccome se vanno bene, è opportuno anche allargare almeno di un'ora il coprifuoco. Non farei fuochi in avanti, mezzanotte o tutta la notte, perché credo sia ancora pericoloso, ecco. E del resto molti ne fanno una questione politica, propagandistica, ma bisogna tenersi a quelle che sono le precauzioni che ci dicono, che ci dà l'Istituto Superiore della Sanità, perché non si può su questa vicenda fare propaganda politica, mi sembra stupido oltre che scorretto.
Sì, quello sicuro, qui non bisogna mettere le bandierine certo dei partiti, bisogna cercare di ragionare in maniera intelligente, quello sicuramente. Tu che sei stato un operatore scolastico, un professore, c'è questa idea di non chiudere la scuola per i mesi caldi, luglio, agosto in Italia, come, ecco, anche se non sei più attivo?
La ritengo una cosa naturalmente bella, solo che non so quanti ragazzi avranno voglia di seguire i corsi durante l'estate, questo non lo so.
I professori che pensi aderiranno, visto che c'è anche una ricompensa, perché si fa a fare gli straordinari, quindi ci saranno, o ci sono magari...
Non tutti aderiranno ovviamente, no? Parte probabilmente aderirà, ma non tutti probabilmente aderiranno, chi ha già prenotato vacanze, altre cose, insomma, sarà un po' complicato. Comunque certo credo sia importante per quelli che devono recuperare, per quelli comunque che vogliono in qualche modo impreziosire la loro cultura. Non so quanti francamente, perché non è una cosa che è la prima volta che viene fatta, quindi non abbiamo esperienza del passato, quindi non sappiamo quanti potranno aderire. Io penso non moltissimi, ma spero di sbagliarmi naturalmente.
Certo, perché visto tanti ragazzi vanno, no, ai corsi poi per di recupero, magari questo potrebbe essere un'opportunità, però certo stare a scuola nei momenti caldi, visto che nelle scuole non c'è aria condizionata, lo diciamo, perché anche le scuole più moderne non c'è aria condizionata, quindi è molto faticoso star lì 3-4 ore di tempo. Questa è un'idea e vedremo se appunto...
Anche perché siamo rimasti per tanti mesi, per un anno e più, a chiuso, quindi è chiaro, i ragazzi avranno voglia di stare fuori probabilmente, di non tornare nelle classi, ma comunque vediamo quel che succederà, è un'esperienza comunque naturalmente che è interessante, però vediamo quanti saranno quelli che aderiranno. Intanto volevo ricordare, prima di chiudere la nostra conversazione tra noi e con le persone che ci ascoltano, che domani parte il dibattimento, come ci ha ricordato anche il nostro direttore, il dibattimento per quanto riguarda la Rocchetta, questa annosa ormai decennale diatriba che si sta sviluppando, e qui entro fine mese penso che avremo il verdetto, no?
Si spera che, ecco, vedremo quello che accadrà, però è una storia senza fine, mi sembra che è una storia lunga che ha consumato gli attori di questa vicenda e soprattutto un territorio che non vede in pratica
messa la parola fine. Ma oltre ad essere una storia senza fine, è il problema che è un danno senza fine per il paese, perché è un danno economico, perché un investimento di 20-30 milioni, insomma, con l'indotto che creava, con il lavoro che creava, insomma. E poi speriamo che la Rocchetta non si stanchi di rimanere qui nonostante tutti questi problemi che hanno. Io non dico che credo che la Rocchetta sia naturalmente un benefattore, però è certamente un'impresa che dà, oltre che lavoro, anche lusso al nostro paese, con questo investimento di parecchi milioni accresceva non solo la sua presenza sul territorio, ma dava anche molto più lavoro alle persone che vivono qui. E quindi in momenti come questi, in cui il lavoro purtroppo è poco, la ceramica non va molto bene, un investimento del genere faceva molto comodo, faceva.
Aspettiamo gli eventi, appunto, dopo questo dibattimento vedremo quello che accadrà. Siamo in conclusione di questo.
No, aspettiamo, sì, anche la primavera. Settimana speriamo di poter parlare dicendo: ah, che bello, è arrivato il caldo, è arrivata la bella stagione. Speriamo.
Sì, l'importante è che non arrivi tutta di un botto, che magari ci faccia sudare troppo anche all'ombra, ecco.
E il problema è questo, che si passa direttamente dall'inverno ormai all'estate, quindi senza che il corpo possa adeguarsi piano piano, con gradualità, alle nuove temperature, no?
Certo, ecco, siamo veramente in chiusura questa 66esima puntata di questa trasmissione di Tutto un Po'. Ricordo, domani in secondo ascolto alle 13:10, oppure sulla nostra piattaforma in podcast per riascoltare quello che abbiamo detto in questa giornata.
Questa sportivo che questa sera si decideranno le sorti di molte squadre del campionato, perché ci sono tante partite questa sera, e tra l'altro le più interessanti sono Lazio, Parma, Sassuolo, Juventus e Torino Milan. Qui si deciderà chi potrà probabilmente stasera fare un passo avanti per poter andare verso la Champions, no? Questi quattro posti,
sì,
riguarda la Champions.
Sì, mancano ancora tre partite, quindi vedremo quello che accadrà.
Una delle più importanti,
sicuramente vedremo, naturalmente, soprattutto sapremo chi ci rappresenterà in Champions, in Europa, quale squadre italiane. Comunque, se abbiamo quattro squadre in Champions, un merito ce l'ha una squadra che ha i colori bianco e neri, ricordiamolo.
Ti concedo questa piccola soddisfazione, visto che noi abbiamo vinto il campionato, quindi
bello, benissimo. Carletto,
salutiamo tutti, grazie dell'ascolto, risentirsi naturalmente la settimana prossima, che sarebbe il 19, no?
Benissimo, il 19 di maggio.
Di tutto un po', un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci, con la partecipazione di Enrico Brunetti. Thank you.